Capitolo 9. Quando De Vincenzi uscì dalla stanza del questore, Sani lo attendeva e appena lo ebbe guardato si accorse di un mutamento. Il commissario aveva l'occhio brillante e sembrava allegro. «E così?» «E così, mio caro, siamo in alto mare e la barca affonda». Andò alla scrivania e prese il ricevitore del telefono. «Chiamami Nolberg in galleria. È un negozio di antichità». «Hai capito?» Il telefonista aveva capito e dopo 5 minuti De Vincenzi pregava l'antiquario di fargli portare in questura nel suo ufficio un candeliere a 7 fiamme, un candeliere ebraico. «Ne ho uno, infatti, cavaliere. È di ottone, ma non è autentico, se lo desidera veramente autentico. Non importa, basta che l'imitazione sia perfetta. Oh, in quanto a questo, sia sicuro, glielo mando subito». «Un momento. Questo candeliere è massiccio? Voglio dire, la sua anima è vuota oppure no?» «È massiccio quanto c'è di più massiccio. Peserà un paio di chili. Sono tutti così, questi candelieri». Ringraziò e depose il ricevitore. «Dunque, vedi, non è proprio possibile che lo abbiano preso perché costituiva il nascondiglio dei fogli». Rise. «Tu non puoi capire. Il male è che non ci capisco nulla neppur io». Chiamò Cruni e gli diede ordine di prendere in consegna il candeliere, quando lo avrebbero portato, di metterglielo sul tavolo e di rimanere di guardia nella camera di Sani. «È molto probabile che io ti chiami al telefono e ti dia altri ordini». «Sta bene, dottore». «Mangia come puoi». Cruni fece di sì con la testa. Ancora andava bene che potesse mangiare. Molte volte, quando c'era lavoro, De Vincenzi non pensava neppure che lui dovesse aver fame. «Mentre tu stavi su dal questore, hanno telefonato il giudice istruttore e Kruger del gabinetto scientifico». «Al giudice penserà il questore. L'istruttoria per l'assassinio dello specchio d'oro ho molta paura che non la farà lui. Kruger invece mi interessa». Ma il biondo, esperto in impronte digitali, raggiunto dal telefono mentre stava per andarsene anche lui a mangiare, se la sbrigò presto. «Impronte sconosciute, neppure quelle del morto si sono trovate nei cartellini segnaletici. Del resto le altre che presi a caso non debbono essere certo quelle degli assassini. Glielo dissi subito». «Naturalmente». «E il professore?» «Il professore ha trovato qualcosa di interessante sulla griglia». «Cioè?» «Le parlerà lui, cavaliere. Credo d'aver capito che ha scoperto a quale servizio appartenesse il morto». «Grazie». Lo sapeva anche lui a quale servizio di spionaggio apparteneva l'egiziano Osman Mascali e la sua morte a quell'ora doveva aver gettato un certo smarrimento in un vasto fabbricato di Berlino. A meno che, poiché, altrimenti, come spiegare lo sventramento e cioè la lezione data al traditore? Osman Mascali aveva rubato il segreto di un'invenzione italiana per conto dell'UI di Berlino. Questo fatto, dopo il colloquio con il questore, doveva considerarsi ormai come acquisito. Ma dal momento del furto in poi, che cosa era accaduto? Gli agenti del nostro controspionaggio avevano potuto ritrovare le tracce di Osman Mascali a Brindisi, ma poi l'uomo era riuscito a dileguarsi. Di qui le ricerche ordinate in tutte le città e specialmente a Milano, dove era più probabile che si fosse recato. A Milano, infatti, dovevano trovarlo, ma morto e senza più i 7 fogli che aveva rubati. De Vincenzi salutò Sani, prese il cappello e uscì. Sulla piazza prese un taxi. Scese sul piazzale della stazione e, preceduto dall'ascensore verde e argento che si era precipitato ad aprirgli lo sportello dell'auto, entrò nella vasta hall dell'albergo. Conosceva i luoghi perché aveva avuto occasione di recarvisi altre volte e si diresse verso la sala del ristorante, attraverso i 2 vasti salotti che la precedevano. Stava lasciando il cappello al guardaroba quando il direttore dell'albergo lo raggiunse. Pur sorridente e ossequioso, era evidentemente preoccupato. «Cavaliere? Che c'è? Se permette, lo chiederei io a lei che cosa sta accadendo. Quel nuovo ospite che ci avete mandato e i 2 agenti che lo sorvegliano. Ebbene? Se si può evitare che accada uno scandalo, l'albergo non ne ha proprio bisogno in questo momento». «Non accadrà nulla? Ma le dico che può stare tranquillo». L'altro se ne tornò indietro, punto tranquillo peraltro. De Vincenzi entrò nella sala del ristorante con la sicurezza di trovarvi John Vehrehan, e vi era, infatti, seduto ad una tavola d'angolo presso la grande vetrata che dava sulla piazza. Lo vide subito e andò a sedersi al tavolo di fronte al suo. L'uomo ragno mangiava lentamente, leggendo un libro che aveva messo dinanzi al piatto, poggiato col dorso a una bottiglia. Si era accorto dell'ingresso del commissario? Difficile a dirsi. A ogni modo non aveva alzato lo sguardo dal libro e non aveva dato alcun segno di sorpresa o di fastidio. Il commissario ordinò la colazione, approvando la lista pronta, senza neppur leggerla, e da quel momento non tolse più gli occhi di dosso a Vehrehan. Il suo sguardo era intenso, insistente, pesante, ma l'altro si ostinò a non sentirlo. Stava mangiando la frutta e leggeva. De Vincenzi assaggiò appena le vivande per far presto. Voleva raggiungerlo. Doveva potersene andare dalla sala assieme a lui, e lo raggiunse facilmente a quel modo, perché l'uomo ragno continuava a leggere e non dava alcun segno di volersi alzare dal tavolo. Ordinò il caffè. De Vincenzi fece altrettanto. Finalmente Vehrehan chiuse il libro e si alzò. Il commissario si sollevò di scatto e lo seguì. Nel primo salotto, il direttore, che evidentemente aveva spiato la scena dalla porta, si inchinò a Vehrehan. Fece un gesto verso il commissario quando questi gli passò davanti, ma uno sguardo di De Vincenzi gli tolse ogni velleità di trattenerlo e lui si accontentò di rivolgergli un'occhiata supplice. L'uomo ragno entrò nell'ascensore e De Vincenzi lo seguì. Il lift davanti a loro s'accinse a manovrare la ruota d'ottone. Secondo piano? Vehrehan assentì col capo. Adesso aveva guardato il commissario che gli stava davanti, ma non un muscolo del suo volto ossuto, così profondamente segnato e pronto a vibrare se era mosso. Si sarebbe giurato che non lo conoscesse. Il ragazzo si volse verso De Vincenzi, interrogandolo con lo sguardo. «Secondo anch'io, come il signore». Medesima immobilità, medesimo sguardo assente, di completa indifferenza. Arrivarono. Vehrehan uscì per primo. Il corridoio era deserto. Tappeti soffici, rossi, porte bianche, filettate d'oro. Sul battente di sinistra ogni porta aveva un numero d'oro. Al 122 l'uomo si fermò, girò il saliscendi, spalancò l'uscio, entrò, senza darsi la pena di richiudere la porta. De Vincenzi vide il 136, proprio di fronte alla camera in cui era entrato Vehrehan. Anche lui aprì, entrò, lasciò la porta aperta. Appena dentro, senza neppur togliersi il cappello, prese una seggiola, la mise davanti all'uscio e sedette. Nella sua camera Vehrehan aveva cominciato a spogliarsi. De Vincenzi si chiese che cosa meditasse di fare. Avrebbe indossato di nuovo la sua maglia allucinante? Perché aveva finto di non riconoscerlo? Perché si era proposto di ignorare completamente la sua presenza? Vehrehan si era tolto il colletto. Si diresse al fondo e aprì una porta. Era il bagno. Vi entrò, richiuse la porta. De Vincenzi si alzò d'impulso. Fece un passo verso l'uscio. Se fosse fuggito? Sorrise a se stesso. Il plaza era completamente isolato, un blocco enorme, altissimo, 7 piani, circondato ai 4 lati da tappeti verdi, da aiuole e poi dal muro con l'inferriata a lance dorate. Uscire da una di quelle finestre era impossibile. Tornò a sedere. L'attesa fu lunga, forse mezz'ora, forse un'ora. Quando finalmente la porta del bagno si aprì, guardò l'orologio. Erano 2. John Vehrehan s'era messo in pigiama da notte, tutto bianco. Camminò lentamente verso la porta, la chiuse, senza volgere nemmeno lo sguardo di fronte a sé, verso quell'uomo così ostentatamente seduto a osservarlo. De Vincenzi non vide più che il biancore di lacca dei 2 battenti, incorniciati dal largo fregio in rilievo, filettati d'oro e il numero 122. Nella toppa c'era la chiave col grosso ciondolo d'ottone. Non aveva neppur sentito il bisogno di chiudersi dall'interno. Perché lo avrebbe fatto del resto? Cominciò a passare per il corridoio qualche viaggiatore che rientrava nella sua camera dopo la colazione. De Vincenzi si alzò e andò al telefono che stava sul comodino accanto al letto. Chiamò Cruni. «Hanno portato il candeliere?» «Sì, dottore. Involgilo bene in parecchi giornali, che non si veda, e portalo qui al Plaza, camera 136. Nient'altro di nuovo? Niente. Il brigadiere arrivò e aveva sotto il braccio un grosso pacco. Lo depose sul tavolo e fece per svolgerlo. No, lascialo così. Anzi, mettilo dentro l'armadio. Se il pigiama bianco che aveva indossato voleva significare qualcosa, Verean dormiva, dunque, da circa 4 ore. Nulla di straordinario, in fondo, dopo una notte insonne come quella che aveva trascorsa l'acrobata. Anche De Vincenzi cominciava a sentire la stanchezza. Il commissario si avvicinò con precauzione alla porta del 122 e si mise in ascolto. Dopo qualche istante riuscì a percepire un respiro regolare. Lentissimamente girò il saliscendi e socchiuse l'uscio quel tanto che gli occorse per guardare nell'interno. Gli scuri della finestra erano stati chiusi, ma entrava dal di fuori abbastanza luce perché si potesse vedere il biancore del pigiama sul letto. La supposizione di De Vincenzi era giusta. L'uomo dormiva. Ai piedi del letto giacevano le due valigie, una sola delle quali era stata aperta e aveva il coperchio rovesciato. Richiuse dolcemente la porta e tornò da Cruni. «Non c'è altro da fare che attendere. È capace di dormire fino a domattina». Lo sguardo che gli diede il brigadiere fu un poema. «Stanco anche tu, eh? Va a riposarti. Alle 21 trovati a San Fedele. Qui rimango io. Ma se volete, vattene». Cruni uscì. De Vincenzi si gettò sul letto, ma subito si alzò. Se vi fosse rimasto, si sarebbe addormentato. Staccò il telefono, si fece portare un caffè, chiese la comunicazione con la questura. Sani si trovava in ufficio. «Sempre niente di nuovo? Di che genere? Notizie della donna? Nessuna». «Che notizie ci potevano essere?» Aveva pensato di mandare un pattuglione a Taliedo, di far visitare e frugare le case. Pena inutile. Verean aveva avuto largamente il tempo di nascondersi e gli agenti non potevano obbligare tutti gli abitanti a sottoporsi a una perquisizione, che nulla giustificava e che quasi certamente sarebbe stata infruttuosa. «Fa fare un altro giro negli alberghi. Cerchino di fermarmi più stranieri che possono. Si attacchino a tutti i pretesti per portarli a San Fedele. Avverto subito De Micheli». Ma c'era poca convinzione nella voce di Sani e il commissario De Micheli, che comandava la squadra politica, ne avrebbe avuto meno ancora di lui. Riappese il ricevitore e si guardò attorno. Almeno avesse pensato a portarsi uno dei suoi libri. Beve il caffè che gli avevano portato. La porta 122 rimaneva chiusa. Fu soltanto alle 8 passate che si aprì. De Vincenzi ebbe un sussulto. L'uomo che usciva da quella porta era John Verean e non lo era. Sembrava un'altra persona. Indossava un completo grigio, da viaggio, di taglio impeccabile. Aveva in mano il cappello di feltro finissimo e i guanti. Anche il volto aveva mutato espressione. Altra classe del saltimbanco. Il monocolo all'occhio sinistro gli dava un certo che di provocante e di severo nello stesso tempo. Gli conferiva autorità. I capelli castani erano ravviati e lucidi, divisi dalla scriminatura. Si avviò per il corridoio e si fermò alla porta dell'ascensore. De Vincenzi non lo seguì subito. Attese che l'ascensore fosse sparito, poi alla sua volta si mosse e premette il bottone di chiamata. «Quel signore che è disceso è andato in direzione. Stava pagando il conto». Parlava col direttore in inglese. Poche frasi, ordini precisi. Il direttore tese una mano dietro di sé, contro il muro, e si sentì il suono squillante di un campanello in alto al secondo piano. L'uomo si volse, vide De Vincenzi ritto in mezzo alla hall ed ebbe un breve gesto di fastidio, visibile, chiaro, ostentato. Doveva sentirsi sicuro di sé. Pronunziò ad alta voce, sempre in inglese, «Il direttissimo per Venezia parte alle 22:20. C'è tempo!» Trasse il portafogli, avviandosi verso il banco del portiere. «Mi faccia prendere subito una prima per Venezia». E depose un biglietto da 1.000 lire davanti all'uomo, che fece segno allo chasseur verde argento di avvicinarsi. Il direttore si affannava premuroso, dando occhiate ironiche al commissario. «Il signore vuole mangiare? Ne ha il tempo?» «Precisamente». E si diresse verso la sala del ristorante. Si volse e disse con indifferenza: «Non faccia discendere i bagagli, desidero chiudere io stesso la valigia». Passò davanti al commissario, quasi lo sfiorò ed ebbe una brevissima esitazione, come se attendesse d'essere fermato. De Vincenzi non si mosse. Soltanto quando fu lontano lo seguì nel ristorante. Si fermò sulla soglia, lo guardò che andava a sedere allo stesso tavolo del mattino, quindi si ritrasse. Entrò nella cabina telefonica, parlò lungamente col questore, diede ordini a Sani. «Mandami la valigia che sai». Lui aveva sempre una piccola valigia pronta per ogni evenienza nell'armadio del suo ufficio. «Avverti a casa mia la buona Antonietta, preparala a un'assenza piuttosto lunga. Con la valigia mandami anche il soprabito e la busta col denaro che ti consegnerà il questore». Uscito dalla cabina, verificò nella tasca di avere il passaporto, i documenti. In fondo, sin dal mattino, dopo il colloquio con il questore, sapeva pressappoco quel che gli si preparava. Soltanto la trasformazione dell'uomo ragno lo aveva sorpreso per qualche istante. Certo, lui non aveva nessun potere di trattenere a Milano John Vehrehan, o piuttosto avrebbe avuto sì la possibilità di incriminarlo come autore dell'assassinio del sedicente Melkon Gehenlian e di mandarlo a San Vittore, a disposizione del giudice, ma sarebbe stata una sciocchezza e null'altro. L'accusa non aveva prove, e il mettere in carcere l'unico personaggio del dramma che avrebbe potuto guidarlo verso la soluzione di esso voleva dire perdere ogni speranza di ritrovare i documenti. Questa volta non era un'inchiesta delle solite. Qui occorreva anche calpestare la legge se fosse stato necessario. S'era seduto in poltrona della hall e attendeva. Purché facessero presto a portargli la valigia e il resto. Vide un lift correre verso il ristorante. «Dove vai?» Il ragazzo lo guardò. «Non è per lei. Polizia, rispondi. Chiamo il numero 122, lo vogliono al telefono. Aspetta». S'era alzato e afferrò il lift per un braccio. «Dov'è il centralino telefonico?» «Lì, dietro il banco del portiere, in quella stanza». Lo lasciò. «Va pure». E lui corse al centralino. «Gli darete la comunicazione in cabina? C'è l'ascoltatore?» La signorina si tolse la cuffia e gliela porse. «Voce di uomo o di donna?» «Di uomo». Sentì la voce di Vehrehan dire in inglese nel microfono. «Pronto, sono io». Dall'altra parte non risposero nulla, soltanto gli pervenne il rumore regolare, spaziato, ritmico, di alcuni colpi battuti sul microfono. Si morse le labbra. Corrispondevano per mezzo di segnali telegrafici. E lui era troppo poco pratico dell'alfabeto Morse, seppure si trattava di quello e non di altro codice, per comprendere le parole straniere. Poco dopo sentì che Vehrehan aveva riappeso il ricevitore. Restituì la cuffia alla signorina, che lo guardava con un sorrisetto ironico. «Nulla, eh? Come lo sapete? È stata la stessa cosa anche oggi, tanto che la prima volta io mi sono messa in mezzo a chiedere perché non parlassero. Credevo che il telefono della camera fosse guasto». «Quante volte è stato chiamato il numero 122?» «Due volte, oltre questa, alle 16 e alle 19:30. Così l'uomo aveva comunicato coi suoi complici e lui non se ne era accorto. Poco importava del resto ormai, aveva deciso di lasciargli corda. L'essenziale era di riprendergliela di colpo, al momento buono. Uscì dal centralino e fece in tempo a vedere Vehrehan tornare in sala da pranzo. In quel punto entrava nella hall Cruni con la valigia. «Consegnala al portiere, la prenderò più tardi». Cruni lasciò la valigia, poi tornò verso di lui. «Il questore mi ha dato questa per voi, dottore», e gli porse una busta chiusa. De Vincenzi, senza aprirla, se la mise nella tasca interna della giacca. «Allora partite, dottore?» Il commissario lo guardò. «Sembra. E il viaggio sarà lungo. Come lo sai? Perché non mi portate con voi?» Povero Cruni. Infatti, perché non l'avrebbe condotto con sé? Non c'era da contare sulla sua iniziativa, che l'intelligenza del brigadiere era limitata, ma in compenso quanto fedele e come pronto a farsi uccidere per lui e per il servizio. L'esitazione fu breve. «Avverti il vicecommissario che parti con me. Regolerò poi io il resto. Riprendi la valigia e trovati al treno delle 22:20 per Venezia. Prendi due biglietti, uno di prima per me e uno di seconda per te. Arrivederci». Gli diede il denaro e poi rapido salì lo scalone, mentre Cruni si lanciava verso il banco del portiere. Arrivato nella camera 136, De Vincenzi aprì l'armadio e ne trasse il candeliere. lo liberò dai giornali. Era un candeliere a 7 fiamme di ottone massiccio, liscio e splendente ai bracci, che aveva ottagonali a spigoli rigidi. Per base un disco larghissimo, a circoli concentrici. Lo prese e lo osservò attentamente. Certo, non aveva nulla di comune col candeliere d'oro a 7 fiamme che Mosè fece mettere nel tabernacolo, ma poteva servire. Andò alla porta e si assicurò che il corridoio fosse deserto. Lo attraversò rapidamente e, aperto l'uscio della camera 122 senza accender la luce, che quella del corridoio bastava, lo andò a mettere sul cassettone davanti al grande specchio. Richiuse la porta e tornò nella sua camera. Lasciò la porta aperta e spense la luce. Vedeva e non poteva essere visto. Che cosa sperava da quel tentativo? John Vehrehan non era uomo da tradirsi facilmente. Ma poiché un candeliere a 7 fiamme aveva certamente la sua parte in quella storia, egli voleva osservare quali sarebbero state tra poco le reazioni dell'uomo. L'attesa questa volta non fu lunga. Mancavano pochi minuti alle 10. Quando sentì aprirsi la porta dell'ascensore, De Vincenzi si teneva in mezzo alla stanza, con gli occhi fissi sulla porta bianca, chiusa di fronte a sé. Vehrehan compì esattamente i gesti che egli aveva previsti. Girò prima l'interruttore esterno per far luce nella stanza, quindi mise la mano sul saliscendi e spalancò la porta. Lo vide fermarsi di colpo. Doveva essersi irrigidito. La destra gli scomparve nella tasca della giacca e ne uscì subito, armata di una piccola rivoltella. Con cautela l'uomo avanzò nella stanza. Evidentemente temeva un agguato. Scrutò negli angoli, si abbassò a guardare sotto il letto, quindi andò ad aprire la porta della stanza da bagno. Ispezionò anche lì dentro. Quando fu sicuro che non v'era alcuno, si avvicinò al cassettone e si mise a osservare il candeliere. Lo sollevò con la sinistra che aveva libera e un sorriso di scherno gli illuminò il volto. Lo rimise sul marmo del cassettone e fece scomparire la rivoltella nella tasca. Si volse verso la porta. Era tornato perfettamente padrone di sé. Il suo volto aveva ripreso l'espressione altera e sprezzante. Si diresse verso la valigia ancora aperta e ne abbassò il coperchio, chiudendola quindi a chiave. Si avvicinò alla parete e premette 3 volte il campanello. Al facchino accorso indicò con la mano le valigie. «Quell'oggetto non mi appartiene», e aveva un sorriso. Il facchino guardò l'uomo e poi il candeliere a 7 fiamme che lui gli indicava. Non capiva. Vehrehan era già nel corridoio e si dirigeva verso la porta dell'ascensore. De Vincenzi aveva veduto quel che gli occorreva. L'esperimento per lui era riuscito. Il candeliere a 7 fiamme che era costato la vita a Osman Mascali non doveva essere pesante e quindi non poteva essere massiccio.